Un cordiale saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Benvenuti all'appuntamento di Rame Notizie, giovedì 2 ottobre 2014. Apriamo con la cronaca nazionale ed internazionale. L'emendamento sull'articolo 18 non serve, il problema è politico, così il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha ascoltato in audizione a Montecitorio, liquida l'ipotesi dell'arrivo imminente di un emendamento del governo al Jobs Act sul reintegro non solo per ragioni discriminatorie ma anche disciplinare. Un provvedimento che piace alla minoranza PD ma contro il quale si schierano sia Nuovo Centrodestra che Forza Italia. Nell'audizione di Poletti non solo Jobs Act, però il ministro ha parlato anche dell'ipotesi di inserire parte del TFR nelle buste paghe e del nuovo ISEE che arriverà dal gennaio del 2015. Il sindaco di Napoli, De Magistris, si è sospeso dalla carica a una settimana dalla condanna a 1 anno e 3 mesi per abuso d'ufficio nell'ambito del processo Why Not. L'ex PM è stato sospeso dalla carica per 18 mesi in base alla legge Severino. Via libera della Commissione Bilancio all'emendamento che prevede una quota tra l'1 e il 3% degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti sia destinata a finanziare gli straordinari delle forze dell'ordine. Si allungano i tempi per l'esame del disegno di legge delega sul lavoro che il governo ha presentato in Parlamento lo scorso mese di aprile. Ieri in Senato è iniziata la discussione generale che riprenderà martedì, facendo quindi slittare alla prossima settimana l'inizio delle votazioni sui 669 emendamenti e 42 ordini del giorno presentati dai gruppi parlamentari. Nuova fumata nera per l'elezione dei nuovi giudici costituzionali. Anche la 16ª votazione del Parlamento, riunito alla Camera in seduta comune, ha dato un buco nell'acqua. Nessun candidato, secondo fonti parlamentari, ha raggiunto il quorum richiesto dei 3/5 dei componenti di Camera e Senato, pari a 570 voti, e i candidati sui quali era stata raggiunta un'intesa erano Violante del PD e Caramazza del di Forza Italia. Ora servirà quindi una nuova votazione, la 17ª, sempre da tenere a scrutinio segreto. Fisco, addio a scontrini e ricevute contro l'evasione, basta la tracciabilità. Il documento approvato con l'aggiornamento del documento di economia e finanza prevede solo controlli mirati. A Napoli è iniziato il vertice della BCE, tra le proteste e i cortei. No austerità, reddito per tutti. Città quindi blindata, migliaia di manifestanti, secondo gli organizzatori sono 4.000 in corteo. In piazza anche studenti, siamo costretti a studiare in scuole che cadono a pezzi. Moscovici gela Parigi, se la Francia viola regole, avanti con la procedura d'infrazione. Il neocommissario agli affari economici dell'Unione all'Europarlamento, direi una bugia se dicessi che sono qui per cambiare le regole, io sono qui per applicarle. Oggi 2 novembre ricorre la festa dei nonni e nella giornata dedicata alle nonne e ai nonni d'Italia, riconosciuta anche festa nazionale, il Presidente della Repubblica Napolitano ha rivolto i suoi auguri di ogni bene alle italiane, agli italiani e a quanti nel nostro paese beneficiano del legame affettuoso con le rispettive e rispettivi nipoti. Naturalmente agli auguri del Capo dello Stato ci associamo anche noi della RAM e quindi facendo tanti auguri a tutti i nonni e a tutte le nonne che ci ascoltano. Passiamo adesso alla pagina regionale e locale. A pochi giorni dalla mini tornata elettorale per le regionali che vede interessati gli elettori in 3 sezioni di Rosolini e 6 di Pachino, non si affievoliscono le polemiche innescate dai diretti interessati, candidati per intenderci. Non si contano le prese di posizione che infiammano la campagna elettorale, anche se a qualcuno pare che si svolga in sordina. Accordi tra le varie correnti o, come meglio qualcuno li definisce, le varie anime dei partiti si susseguono. Sotto l'aspetto meramente invece tecnico, l'assessore regionale alle autonomie Patrizia Valenti ha indirizzato una lunga lettera a tutti i deputati dell'ARS, nonché ai presidenti delle corti d'appello di Palermo e Catania, al presidente del Tribunale di Siracusa, al prefetto di Siracusa, all'avvocato dello Stato, per ricordare che trovandosi l'amministrazione regionale nella delicata posizione di mera esecutrice di una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, l'unica cosa che poteva fare la Regione è stata fatta con l'emanazione del decreto 223 del 18 luglio, con cui sono stati indetti, come ordinato in sentenza, i comizi elettorali per domenica 5 ottobre. La Valenti, nella circolare, ricorda che il CGA, con quella sentenza, ha inteso cristallizzare le votazioni avvenute il 28 ottobre 2012, per cui non potranno votare gli elettori divenuti tali dopo quella data e i partiti saranno gli stessi di allora come i candidati. Inoltre gli uffici competenti hanno già provveduto alla ricostituzione delle sezioni con componenti diversi rispetto a quelle delle precedenti elezioni che si devono ripetere. In quanto poi alle altre richieste di spiegazione da parte dei deputati Pippo Gianni, Vinciullo e Bruno Marziano, l'assessore ha ricordato che la nomina del rappresentante di lista compete esclusivamente ai delegati dei partiti in lizza, né stando a quanto esplicitamente richiamato nella sentenza numero 394 del 2014 del CGA è possibile aggiungere un nuovo simbolo da affiancare al simbolo di partiti estinti. La circolare di ieri dell'assessorato regionale agli enti locali, pur sforzandosi di dare risposte fondate sul buonsenso, ma non sul diritto, ha certificato una cosa che peserà sul futuro dell'Assemblea regionale siciliana. Io non potrò nominare rappresentanti di lista per tutelare il mio voto, un fatto gravissimo senza precedenti, frutto di questa sentenza innovativa, ha commentato l'onorevole Vinciullo, affermando: a prescindere dall'esito delle urne, ha concluso Vinciullo, continuerò la mia battaglia in tutte le sedi giudiziarie possibili, compreso la Corte Costituzionale, fino a quando non avrò ottenuto giustizia. Di analogo tenore è il commento dell'onorevole Pippo Gianni, che intende proseguire la battaglia giudiziaria fino ad ottenere giustizia, quale che sia l'esito. Gianni ha anche annunciato che intende chiedere un risarcimento per i danni materiali e morali e che devolverà quanto ottenuto all'associazione Ti Regalo un Sorriso. Ricordiamo che fra i candidati in corsa vi sono tre deputati: Bruno Marziano del Partito Democratico mantiene lo stesso simbolo, ma per gli altri due è cambiato tutto. Pippo Gianni, oggi esponente dei Democratici Riformisti, dovrà presentarsi col simbolo di Cantiere Popolare, che non esiste più. Stessa cosa per Vinciullo, che sarà nella scheda come PDL, mentre fa parte adesso del nuovo centrodestra. Chi nominerà i rappresentanti di lista per quei partiti che sono spariti, visto che non possono farlo i candidati? Paradossalmente il risultato potrebbe riportare in vita FLI, cioè i finiani che nel 2012 non raggiunsero il quorum del 5% per una manciata di voti. E sempre in chiave di elezioni, domani sera in piazza Garibaldi a Rosolini sono previsti i comizi di chiusura. Ecco al momento la scaletta, che potrebbe subire anche dei cambiamenti dell'ultima ora. Alle ore 20 comizio del PDL, alle ore 21 comizio di Futuro e Libertà, alle ore 22 comizio del Partito Democratico, infine alle ore 23 comizio dell'MPA, quindi con Pippo Gennuso. È iniziato il mese della sfiducia, centrodestra e grillini si preparano alla mobilitazione, prende forma l'atto d'accusa delle opposizioni al governatore. Sabato prossimo a Enna il segretario regionale di Forza Italia incontrerà gli altri leader del centrodestra per mettere a punto le strategie che porteranno al voto di questo atto d'accusa contro il governo ed il governatore, mentre i deputati del Movimento 5 Stelle hanno già indicato il 26 ottobre prossimo come data buona per lo Sfiducia Day. La mozione, insomma, è quasi pronta. Il presidente della regione Crocetta, assieme agli assessori alla formazione Nelli Scilabra e al lavoro Giuseppe Bruno, ha incontrato una delegazione di lavoratori della formazione professionale e degli sportelli multifunzionali. Al centro del vertice, spiega Crocetta, gli aspetti legati alle problematiche relative alla situazione dei lavoratori. La prima questione emersa è quella che riguarda i ritardi nei pagamenti legati per buona parte, dice il governatore, anche alle vicende degli obblighi di rendicondazione. Il governo ha annunciato che a partire da oggi, venerdì, emessi a titolo di anticipazione circa 130 milioni finalizzati al pagamento degli stipendi. In Sicilia sarà la Regione e non più lo Stato a gestire i rapporti con le ferrovie. Questa importante decisione è stata ufficializzata ieri con la firma dell'accordo di programma da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture Nico Torrisi, del presidente della Regione Rosario Crocetta, del ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi e del ministro dell'economia Carlo Padoan. L'intesa risolutiva prevede che lo Stato garantirà alla Regione circa 111 milioni di euro all'anno, che serviranno per assicurare la gestione ed il corretto funzionamento di 9 milioni e mezzo di treni chilometro e anche gli eventuali autobus chilometro riguardanti i servizi ausiliari su gomma. Catania blindata per il seminario del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea Parlamentare della NATO che si è aperto stamane nel Palazzo degli Elefanti. I lavori che proseguiranno anche domani sono stati aperti dall'intervento del sindaco Enzo Bianco. Vi partecipano il presidente del Senato Grasso, la presidente della Camera Boldrini, i ministri Mogherini, Alfano e Pinotti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Minniti, oltre al presidente della delegazione italiana Andrea Manciulli, che ha promosso l'evento. A Catania per la prima volta sono presenti insieme agli oltre 100 parlamentari delle delegazioni NATO anche i parlamentari e i rappresentanti dei governi dei paesi mediterranei associati all'Organizzazione Atlantica, dei paesi del Golfo, della Sponda Sud e di organizzazioni internazionali. L'aeroporto Pio La Torre riprende quota diramando le nubi che si stavano addensando sul suo futuro. Lo status di aeroporto di interesse nazionale è stato riconosciuto ora anche nel piano aeroporti approvato l'altro ieri dal Consiglio dei Ministri su proposta del titolare delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi. Adesso tutti tirano un sospiro di sollievo perché la proprietà dell'aeroporto di Comiso sarà dello Stato che garantirà alcuni servizi essenziali a cominciare dai costi degli uomini radar pagati finora con fonti regionali. Sono 77 gli extracomunitari, di cui 47 uomini, 13 donne e 17 minori, presumibilmente sbarcati poco prima tra il siracusano e il ragusano, che sono stati soccorsi a Ispica dai carabinieri. Dai primi accertamenti dei militari sembrerebbe che fossero a bordo di un'imbarcazione poi scomparsa che li avrebbe scaricati sulla costa della zona di Contrada Granelli. Nel territorio del comune di Pachino, 7 di essi, membri di un unico nucleo familiare, sono stati dapprima rintracciati lungo la strada provinciale 67 Pozzallo-Pachino. Successivamente, lungo la stessa strada, ne sono stati rintracciati 17. Altri 32 sono stati individuati in località Portolisse. Durante il trasferimento degli extracomunitari nel centro di primo soccorso ed accoglienza di Pozzallo con un pullman, ne sono stati individuati altri 21 che sono stati fatti salire a bordo per essere anche loro condotti nelle CPSA per le operazioni di assistenza. No al permesso di ricerca di idrocarburi presentato dalla Schumberg Italia. L'amministrazione del comune di Ragusa dice no, ma l'ultima parola spetta al Ministero per l'Ambiente. La delibera approvata dalla Giunta motiva il parere negativo per i possibili danni alla fauna marina e di conseguenza all'economia della pesca e del turismo nel tratto di mare prospiacente le coste del territorio ibleo, con analoghi possibili rischi per l'ecosistema marino. Chiudiamo con le notizie di cronaca. È deceduto il 67enne di Rosolini, rimasto vittima di un incidente sul lavoro in una villetta della costa ispicese tra Cirica e Portolisse. Vincenzo Maltese, questo è il nome della vittima, ispirato per le gravi lesioni riportate al Garibaldi di Catania, dove era stato trasferito d'urgenza dal maggiore di Modica, luogo del primo ricovero. La vittima stava eseguendo lavori di scerbatura. L'uomo era su una scala, intento a potare una siepe ad un'altezza di 3 metri, quando è precipitato malamente al suolo dopo aver perso l'equilibrio, forse a causa di un movimento repentino. Nella serata di ieri, 1 ottobre, ad Avole, militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Noto hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali l'avolese Orazio Magliocco, di 63 anni, con precedenti di polizia. Alle 17 circa l'uomo inizia una violenta lite per futili motivi con una giovane donna che da circa un mese aveva in affitto un appartamento di sua proprietà. Intimorita, la donna chiede aiuto al 112. I carabinieri intervengono immediatamente cercando di calmare gli animi, ma l'uomo li aggredisce con calci e pugni, venendo subito dopo bloccato. Solo qualche scorazione per i carabinieri intervenuti sul posto. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Agenti del commissariato di PS di Aula hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari Mandala Carmero, di 52 anni, residente in Aula, per i reati di minacce aggravate nei confronti di dipendenti comunali e resistenza a pubblico ufficiale. Concludiamo così anche per oggi il nostro odierno appuntamento di Rame Notizie. Un grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.